24 mattino. Now I am all alone. Might as well turn off my phone. Hey Steven, where did you go? Scusi Spezia, ma lei come la pensa su campioni bancari europei? Perché questo è il punto, Unicredit dovrebbe essere un campione bancario europeo. Se sono banche francesi e tedesche e c'è anche un'italiana dentro, ci dovrebbe far piacere.
Oh, caro ascoltatore, su questo io sono molto d'accordo con lei. In questa chiave, un mese fa o poco più, celebravamo il famoso rapporto Draghi che raccontava come fosse necessaria una maggiore integrazione europea, come avessimo bisogno di grandi campioni europei per competere nel mondo, e poi ci ritroviamo ancora una volta con le piccole gelosie nazionali che si manifestano in Germania con tutti gli ostacoli messi a Unicredit per l'eventuale fusione di con Commerzbank, e dall'altra parte con l'Italia che frena su un'ipotesi di acquisizione di BPM che renderebbe il gruppo il terzo gruppo bancario europeo.
Io penso che questa proposta di legge sia, sui magistrati sia più che giusta, perché comunque loro rappresentano l'imparzialità totale, quindi ogni commento, giudizio su eventuali proposte mi sembrerebbe alquanto fuori luogo, potrebbe influenzare o meno la stampa, gruppi di contestatori, quindi meglio evitare, ecco.
Ne parleremo poi alle 8.35 su questo tema, sull'ipotesi che si voti una legge che impedisca di fatto ai magistrati di decidere su questioni sulle quali si sono espressi pubblicamente, dal punto di vista politico ovvio, è il tema che dibatteremo, perché il dibattito appunto è aperto.
E il problema è sempre quello. Israele, per sradicare una organizzazione terroristica che sia Hamas oppure Hezbollah, bombarda tutti. Non ci rendiamo conto che è assurda questa cosa.
Così è un po' generico, caro ascoltatore. Non entro in questa cosa perché poi si scatena l'inferno. Questa è la seconda parte del 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È il 26 novembre, martedì 26 novembre, le 7:22 minuti e 46 secondi, e le aperture dei giornali di oggi. Al microfono sempre Simone Spezia, come sapete. Le aperture sono in parte dedicate alla vicenda Unicredit, sulla quale poi arriveremo tra poco in apertura di rassegna, perché ci sono una serie di elementi interessanti, anche un po', mi pare di poter dire, sottovalutati. Il Sole 24 Ore: Unicredit lancia l'offerta per Banco BPM Giorgetti, operazione non concordata. Unicredit offre 10 miliardi per BPM, muro del governo. È l'apertura del Corriere della Sera, la sfida delle banche, la chiama così il quotidiano La Repubblica. Governo sulle barricate su Unicredit BPM, il titolo della Stampa. Unicredit vuole BPM gelo della Lega, è il titolo del quotidiano nazionale. Per trovare altre aperture dobbiamo andare al Messaggero, dove si parla di Netanyahu e di un ipotetico salvacondotto per il G7. Il premier di Israele è favorevole alla tregua. Oggi vertice di governo, l'ultradestra si oppone. Tajani a Fiuggi con i grandi cerca un compromesso per evitare il mandato d'arresto dell'AIA. Quale sarebbe l'ipotesi della quale si sta parlando, che il mandato d'arresto possa essere sospeso fino al momento nel quale non si arriva ad una tregua o alla pace? Un'alba di tregua è il titolo di Avvenire a proposito di tutto questo. La violenza sulle donne nei titoli de La Verità, di Libero e del Giornale, che riprendono di fatto le parole di Giorgia Meloni. La Meloni, violenza sulle donne, da immigrati incidenza maggiore. È l'intervista esclusiva a Donna Moderna e a La Verità. Giorgia fa nere le femministe rosse, è il titolo di Libero. Immigrati e violenze, la verità della Meloni, è il titolo del Giornale. E poi due quotidiani che aprono sul su quello che sta succedendo nei 5 Stelle. Ah, scusate, no, c'è anche Domani che titola su questo: femminicidi, italiani all'ergastolo, ma Meloni dà la colpa agli immigrati. E il Fatto Quotidiano e Il Manifesto aprono invece sulla vicenda politica dei 5 Stelle. Grillo chiede un vaffa bis, Conte che dice non può far nulla, è il titolo del Fatto Quotidiano. Il Manifesto, il Conte 2, non male, al Movimento 5 Stelle non basta un voto online, ne serve un secondo. Anche qua vedremo cosa succederà, vedremo se avremo spazio anche per andare in rassegna stampa sulle interviste, le vicende che riguardano il Movimento 5 Stelle. Però aprirei dalla questione Unicredit, che come avete capito perfettamente non è una questione esclusivamente finanziaria, ma è una questione che coinvolge la politica, che coinvolge le sorti per esempio del Monte dei Paschi, che riguarda, che coinvolge le sorti almeno parzialmente finanziarie del paese, e insieme ha a che fare con che cosa si vuole fare con questo mercato interno europeo. Partirei però dalla sostanza di questa operazione e anche e soprattutto degli obiettivi di questa operazione con la quale Unicredit vuole comprare BPM. Il pezzo da leggere è quello di Luca Davi a pagina 2 del Sole 24 Ore, il quale dice che la scossa in attesa è arrivata di prima mattina, quando Unicredit ha lanciato a sorpresa questa offerta a valle di un consiglio di amministrazione straordinario domenicale. Sul piatto uno scambio tutto in azioni per valore di 10 miliardi di euro per convincere gli azionisti di Piazza Meda a salire a bordo di Unicredit, banca che vale 6 volte tanto in borsa. L'obiettivo è chiaro, scrive Davi, togliere dalla scena italiana un gruppo medio ma in ascesa e sempre più ingombrante dopo l'offerta pubblica di acquisto su Anima e l'ingresso in Monte dei Paschi, e puntellare così la posizione di Unicredit come secondo campione nazionale in Italia in una fase di stallo nell'operazione Commerzbank, che al momento appare in salita. E anche questo è il fronte. Unicredit oggi è impantanata in Germania, scrive Davi, dove la sognata scalata su Commerzbank presenta tempi che si prospettano lunghi. Orcel lo riconosce senza mezzi termini davanti agli analisti. Dall'ingresso nell'azionariato della banca tedesca ad inizio settembre è cambiato il governo di Berlino, meglio, non è ancora cambiato, però chiaramente siamo là. Ed è cambiato il management tedesco. Serve insomma tempo per ricostruire i ponti. E nulla ora è più certa. Lancio dell'offerta pubblica di acquisto in primis. E poi c'è la politica, quella che nel pezzo sempre di Luca Davi e di Gianni Trovati nella fattispecie viene chiamata gelata sul terzo polo, e siamo a pagina 5 del Sole 24 Ore, dove ci sono le parole di Matteo Salvini che vi abbiamo fatto sentire poco fa, che sono delle parole molto dure. Dice Salvini che Unicredit è una banca straniera che doveva crescere in Germania, poi non so perché abbia cambiato idea, ha invocato la vigilanza da parte dei dirigenti di Banca Italia, che sono tra i più pagati d'Italia, ma ci sono posizioni più morbide o attendiste, come il responsabile economico di Fratelli d'Italia, Marco Snato, che si dice favorevole al multipolarismo bancario più che al bipolarismo, ma sottolinea che non sta alla politica a dirigere il mercato privato. E reazioni dall'opposizione, Forza Italia non parla. E qua invece Marattin, che ha appena fondato un nuovo partito liberale, un nuovo movimento liberale, dice: in un'economia di mercato le fusioni tra aziende private devono essere concordate con le autorità antitrust, non col governo. E c'è l'analisi di Alessandro Graziani, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 3, che mette insieme alcuni elementi. Il primo, già ricordato tra l'altro nel pezzo di Luca Davi, è che il prezzo è troppo basso al momento. Quasi offensivo, e qua è un virgolettato di Alessandro Graziani: i vertici di Banco BPM tengono le bocche cucite, ma nella sede milanese di Piazza Meda c'è sconcerto per un'offerta... non che fosse un evento inatteso, ma nessuno si aspettava un'offerta che avvenisse con un prezzo che è solo dello 0,5% superiore a quello della chiusura di borsa di venerdì. E poi c'è tutto il resto, appunto la politica. E qua entra un altro elemento che forse non emerge, non è emerso abbastanza ieri e emerge abbastanza bene dai pezzi che trovate sul Sole 24 Ore. Innanzitutto che non è che BPM sia propriamente una banca, cioè sia una banca italiana, ma se vogliamo parlare di azionariato non è che sia proprio così, perché anche là BlackRock, il grande fondo americano, ha una quota importante e il primo azionista in realtà è Crédit Agricole con il 9%, quindi una banca francese. E quindi, scrive Graziani, Orcel potrebbe, l'amministratore delegato, facilmente rispondere che proprio grazie all'aggregazione con Unicredit, Banco BPM potrà sfuggire in futuro alle mire del suo primo azionista Crédit Agricole, il quale, secondo indiscrezioni raccolte nelle sale di trading di Londra, avrebbe di recente costruito un sistema per arrivare fino al 19% di banca BPM. Non sfugge, aggiunge Graziani, che l'ira di una parte del governo sia determinata dal collasso del progetto dirigista di creare un terzo polo bancario che a tendere avrebbe dovuto accorpare BPM e MPS. Ma in un sistema di libero mercato è anche legittimo che un gruppo privato come Unicredit tenti di crescere in Italia per competere alla pari con il leader Intesa San Paolo, e che cerchi di farlo prima che un'operazione originata più nei palazzi romani che con logiche di mercato elimini ogni possibilità di futura crescita di dimensionale di Unicredit. Se volete trovare su questo fronte ancora sulla un po' sulla sostanza, la definisce, a testimonianza di una questione politica, Claudio Cerasa la definisce, il direttore del Foglio, uno stress test sull'affidabilità di Meloni. Dice che fonti finanziarie confermano al Foglio che l'operazione di Unicredit era stata preannunciata ai vertici della Banca Centrale Europea e presumibilmente, diciamo, anche ai vertici della Banca d'Italia, e la ragione per cui a Unicredit non è stato posto alcun veto rispetto all'operazione è diametralmente opposta a quella offerta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in queste ore per illustrare la sua preoccupazione. BCE e Banca Italia considerano l'operazione un'operazione di mercato, cosa che oggettivamente è. Aggiunge Cerasa questo, dice: certo, se il governo avesse fatto valere la sua forza con il governo tedesco sulla questione Commerzbank, la stringo all'estremo, forse non saremmo a questo punto. Divertente anche il pezzo di Michele Serra sulla questione dell'italianità, anche se dice, che chiarisce subito, io non ne capisco niente, non capendo niente di finanze di banca ringrazio il Salvini per aver offerto a noi inesperti un criterio per orientarci nel caso Unicredit BPM. È un metodo semplice, buono anche per l'uomo della strada. Bisogna fare il tifo per l'Italia, come quando giocano Sinner e Berrettini, e siccome Unicredit è una banca straniera non va bene che metta le grinfie su Popolare di Milano. Ci si sente sollevati, si era capito che la finanza, le banche, l'economia erano campi globalizzati nei quali distinguere gli interessi nazionali è un poco come voler separare gli ingredienti del minestrone quando ormai è già nella zuppiera. A maggior ragione si pensava, sempre noi inesperti, che tra banche europee potesse esserci una specie di promiscuità naturale, alla luce del fatto che europeo non suona alle nostre orecchie come sinonimo di straniero. E Unicredit è per l'appunto una banca italiana che si è data negli anni una dimensione europea. Beh, non male per uno che non ne capisce niente. Pausa.
Black Friday, signor Vino. Sconti fino al 50% in negozio e online. Ti aspettiamo.
Vi presenta 24 Mattino.
La formazione di un terzo polo bancario in Italia andrebbe verso una maggior concorrenza e una minor situazione di controllo del mercato da parte dei primi due gruppi. Il secondo che si compra il terzo va nella direzione opposta.
Ma Salvini lo sa che il Milan è in mano agli americani?
Buona! Buona, questa è carina. Fa notare, scrive un'ascoltatrice, tra l'altro Giovanna, dice la differenza è che BlackRock, tra gli azionisti ovviamente, tanto di Unicredit quanto di BPM, dice la differenza è che BlackRock è un gestore di fondi che investe in titoli quotati per conto dei propri sottoscrittori. Crédit Agricole, che è azionista, appunto, è il primo azionista di BPM, dice è un azionista stabile e concorrente bancario interessato a distribuire i propri prodotti sulla rete BPM, molto più straniera BPM, scrive Giovanna. Non male anche questa come come riflessione. Abbiamo parlato di Commerzbank e questo ci consente forse di aprire un piccolo capitolo nemmeno troppo laterale sulla crisi della Germania e sulle difficoltà tedesche, e che ci riporta però anche a quella che è la notizia con la quale abbiamo aperto questa mattina lo spazio delle 6.30, ossia l'annuncio da parte di Donald Trump di voler varare tra i primi ordini esecutivi dazi del 25% sul Canada e sul Messico e del 10% sulla Cina, quindi un avvio di guerra commerciale praticamente su tutti i prodotti. Perché lo dico? Perché dico che le due cose sono collegate? Perché il tema è Thyssen, il colosso dell'acciaio, ha fatto sapere ieri che taglierà 11.000 posti di lavoro. Nel titolo di Uschi Audino, che scrive da Berlino sulla Stampa, pagina 21, il titolo è «La crisi tedesca si allarga all'acciaio», ma le ascoltatrici e gli ascoltatori più attenti ricorderanno di tutte le volte nelle quali ci siamo occupati da queste parti, in particolare in rassegna stampa, dell'impatto che sta avendo la sovrapproduzione cinese di acciaio e i costi dell'acciaio cinese sull'industria europea. Gli allarmi lanciati dall'industria europea su questo fronte in sostanza non si contano. Dunque, come capite, le due cose sono collegate, no? Fanno parte di questo mondo nel quale si ricomprendono anche le guerre commerciali. Trema l'industria dell'acciaio in Germania. Inizia così il pezzo. Il gruppo ThyssenKrupp intende tagliare circa 5.000 posti di lavoro nella produzione e nell'amministrazione entro il 2030. Altri 6.000 andranno persi nell'esternalizzazione a fornitori di servizi esterni o tramite la vendita di rami d'azienda. Lo ha comunicato ieri il colosso dell'acciaio nella sua sede di Duisburg. Il drastico taglio è motivato da un'altrettanto significativa contrazione della produzione di acciaio, che passerà dagli attuali 11 milioni e mezzo di tonnellate a un range compreso tra gli 8,7 e i 9 milioni di tonnellate nei prossimi anni. Si prevede la chiusura di una controllata nello stabilimento nel Nord Reno-Vestfalia, che al momento occupa circa 1.000 persone, e appunto ovviamente di altri stabilimenti. A questo si aggiunge, collegato anche questo alla concorrenza cinese, la crisi di Volkswagen, nella quale ovviamente ThyssenKrupp è un fornitore. Come vedete, tutto si tiene insieme. L'unica via, scrive Audino in questo pezzo, per mantenere quote di mercato dopo l'aumento dei costi energetici in Germania, dovuti alla rinuncia al gas a buon mercato dalla Russia e alla sempre più incalzante concorrenza dell'acciaio cinese, qua mi sentirei di aggiungere una piccola cosa e poi ci ritorniamo. Il costo dell'energia tedesco in crescita dipende dall'aver rinunciato al gas russo, ma anche dall'aver rinunciato al nucleare, perché anche questo è stato un elemento importante, oltre che a una serie di problemi collegati all'andamento delle rinnovabili in quest'ultimo periodo, l'eolico in particolare. Resta da vedere ora come reagiranno i dipendenti a questo piano. I rappresentanti sindacali si dicono delusi dalla riduzione dei dipendenti. Già mesi fa avevamo avvertito che 10.000 posti erano a rischio nel caso in cui la direzione del gruppo fosse rimasta nelle sue posizioni. Vedremo cosa succederà. Anche qua è coinvolto il più grande sindacato tedesco, IG Metall. Dicevo, torniamo sul nucleare, perché oggi il Sole 24 Ore con Ceo Condina pubblica a pagina 32 in Finanza e Mercati un sondaggio realizzato da SVG nella quale si dice che un italiano su due voterebbe per un ritorno al nucleare. Addirittura il 79% considera la nuova compagnia lanciata da Enel, Ansaldo e Leonardo per valutare l'atomo del futuro come un'adeguata risposta al crescente bisogno di elettricità del paese, a patto che mantenga la filiera produttiva sul territorio. Solo un cittadino su 10 tuttavia conosce le tecnologie più evolute attualmente allo studio, a partire dai cosiddetti reattori modulari. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati di un sondaggio su un campione rappresentativo di italiani maggiorenni. Lo studio completo verrà presentato oggi durante la sesta edizione dell'Intelligence Week. Dalla formazione all'industria, la ripartenza del nucleare in Italia, durante l'evento promosso da una joint venture, vabbè, insomma, inutile che vi stia a leggere qua, Vento e Associati, di un tech e di un tech company. Sarà illustrato anche il progetto Power Your Future, eccetera eccetera. Però mi pare interessante, è il 48% degli intervistati, siamo appena sotto la maggioranza. E a proposito di numeri, c'è un dato che, sono dati, è quello che sono, però so già che scatenerà l'inferno, che è quello che ci fornisce a pagina 37 del Corriere della Sera Giulio Sensi nelle pagine delle buone notizie, riportando le anticipazioni su una ricerca, la consueta ricerca di Caritas e Fondazione Migrantes. Il titolo è Stranieri, l'invasione che non c'è. I dati statistici sull'immigrazione in Italia parlano chiaro, l'emergenza invasione non esiste, la presenza degli immigrati ormai è stabile e chi non ha la cittadinanza italiana, specialmente se donna, ha sempre più difficoltà a lavorare, ad integrarsi. I dati ci dicono che da almeno 10 anni ci muoviamo intorno ai 5 milioni di cittadini stranieri. La cifra, spiega Simone Varisco, curatore del rapporto per Migrantes, non ha variazioni significative, ma non sono numeri che possono far parlare di un'invasione. E poi ovviamente sui percorsi di integrazione c'è molto da fare. E qua entrano le parole di Giorgia Meloni che hanno fatto molto discutere ieri e quelle di Valditara che abbiamo già detto, e che è ritrovata nelle pagine della Verità, pagina 2 e 3, in questa intervista realizzata insieme da Donna Moderna e dalla Verità. E le parole sono queste, testuali: adesso verrò definita razzista, ma c'è un'incidenza maggiore purtroppo nei casi di violenza sessuale da parte di persone immigrate, soprattutto illegalmente. Questo perché chiaramente quando non hai niente si produce una degenerazione che può portare da qualsiasi parte. E quindi anche il contrasto all'immigrazione illegale di massa è un elemento di questo fenomeno. C'è un lavoro da fare che è soprattutto securitario, qui la dimensione culturale c'entra di meno, bisogna garantire la presenza delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Ma la frase che ha fatto discutere molti è esattamente questa. Il traffico.
24 mattino.
È grave che gli esponenti del governo spostino il focus della violenza sulle donne su quello che può essere lo stupro, perché sono tantissime le donne che vengono uccise tutti i giorni. È gravissimo.
Sì, e poi c'è tutto il sommerso, cara ascoltatrice, quello che non sappiamo, quello che succede dentro le mura di casa e che non viene raccontato e che non viene denunciato, che sempre più spesso viene denunciato, ma non abbastanza. Questo avviene nelle case degli italiani, come degli stranieri cittadini italiani, avviene dappertutto. Quindi il quadro che abbiamo è un quadro di denunce che ci può sicuramente fornire un elemento da quel lato. È certo che la marginalità in genere, no, può portare a fenomeni di questo genere, non c'è il minimo dubbio, però dobbiamo tener conto di tutto questo sommerso che c'è e che spesso non viene raccontato abbastanza. Ieri abbiamo dato lettura del pezzo, e vi consiglio, andatevelo a ripescare se volete, di Annalisa Guzzocrea sulla Stampa, che iniziava raccontando una serie di esperienze personali mai uscite fuori di amiche, mai uscite fuori nella sostanza, nella denuncia, e che però sono quotidianità per decine, centinaia e migliaia di donne di questo paese e non solo. E nulla naturalmente toglie il fatto che ci siano delle violenze sessuali perpetrate da immigrati irregolari. Sul fronte estero direi che possiamo andare su La Stampa, che titola così: Ucraina, la mossa di Macron. Siamo con Giuseppe Agliastro e Danilo Ceccarelli. Parigi e Londra non escludono di guidare una coalizione militare in Ucraina. Fonti del quotidiano francese Le Monde rinunciano la possibilità di truppe occidentali in Ucraina, e lo fanno in un momento di pericolosissime tensioni tra il Cremlino e l'Occidente, parlando di una prospettiva dettata da un eventuale disimpegno americano da Kiev dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. L'ipotesi era stata avanzata già a febbraio da Macron, che aveva evocato la possibilità di inviare soldati occidentali nell'Ucraina invasa, ma la sua fuga in avanti era stata subito frenata da molti alleati, compresi pezzi da 90 come Berlino e Washington, per non rischiare un conflitto diretto con la Russia. Sabato ci ha pensato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a tornare sull'argomento, affermando in un'intervista alla BBC che non ci sono linee rosse invalicabili. C'è subito il no dell'Italia. Antonio Tajani, punto stampa al G7 esteri a Fiuggi, ha ricordato come Roma non abbia intenzione di inviare nessun soldato a combattere in Ucraina. Però la storia, diciamo così, le dichiarazioni sono là e le riflessioni sono aperte, mentre in Lituania si sta studiando la vicenda del cargo della DHL precipitato, un aereo cargo della DHL schiantato alle porte della capitale Vilnius. L'ipotesi e le voci sono di un possibile attentato. Ricordiamo che la Lituania è sempre più in prima linea nella guerra tra Russia e Ucraina e si è risvegliata ieri in un clima ancora più teso, un morto, due feriti e un disperso. L'aereo si è schiantato contro un edificio residenziale a due piani con quattro appartamenti. E poi la questione medio orientale, dove siamo ancora qua in attesa naturalmente di avere notizie dal governo israeliano su cosa deciderà in merito alla tregua per il Libano. E intanto si ragiona su come, o almeno l'Italia sta cercando di mettere i paesi del G7, anzi li mette intorno a un tavolo a Fiuggi, come abbiamo detto, perché c'è la riunione del G7 a Fiuggi. Quello che sta tentando di fare è dare agibilità, almeno per un certo periodo di tempo, al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Arrestare Benjamin Netanyahu, leggo dal pezzo di Francesco Bechis, inviato a Fiuggi. Arrestare Benjamin Netanyahu, come impone il diritto della Corte Penale Internazionale, che ha messo un mandato di cattura contro il premier israeliano, o rinviare a data da destinarsi la resa dei conti giudiziari e continuare a legittimare politicamente Bibi? Sembrano sospesi i leader del G7 a guida italiana a Fiuggi davanti a un nuovo dilemma di Antigone. La legge da un lato, dall'altro non la morale ma la realpolitik, che alla fine prevarrà nelle conclusioni del vertice oggi pomeriggio. Con Netanyahu i grandi d'Occidente continueranno a trattare per provare a spegnere la polveriera medio orientale, e quindi l'idea sarebbe esattamente questa, una sorta di salvacondotto, perché almeno finché non finirà la guerra. A chiudere un paio di elementi di politica, dove l'attenzione si concentra su due fronti. Su molti giornali troverete di un certo grado di scontro che si registra all'interno della maggioranza, soprattutto sulla manovra, o di tensione, chiamatela come volete, poi sono tutti retroscena, però è chiaro che qualcosa non sta girando, come sempre quando c'è la legge di bilancio. E poi il Movimento 5 Stelle, qua abbiamo un Giuseppe Conte intervistato dopo il nuovo ricorso di Beppe Grillo contro la votazione che c'è stata l'altro giorno, che l'ha estromesso e che ha portato a una prospettiva di cambio di nome, al superamento dei tre mandati. Dice Conte: di fronte a un esito chiaro del voto nel quale una chiara maggioranza si è espressa per cancellare la figura del garante, ci si aggrappa a una norma feudale. Siamo all'intervista di Luca De Carolis a pagina 3 del Fatto Quotidiano, pur di non accettare la volontà dell'assemblea. Così lui rinnega la sua stessa storia e quella del movimento, che ha fatto della partecipazione democratica un suo valore fondante. Poi Conte parla di un Grillo che si appiglia a cavilli giuridici, però io ricorderei che la storia del Movimento 5 Stelle fin dall'inizio è stata costellata da cavilli giuridici sul tema dello statuto, chi può essere espulso, chi non può essere espulso, fin dai primi tempi, fin dai primi dissidenti, così venivano chiamati. Nadia Urbinati, politologa, pagina 5 del Domani, dice: il Movimento 5 Stelle è diventato un partito. Ora basta con le ambiguità. Ieri ne abbiamo parlato proprio a quest'ora con Silvestri, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, il quale un po' nicchiava su questa storia del partito politico, non partito politico. La trasformazione di un movimento antipartito in un partito politico è un evento importante e raro, scrive Nadia Urbinati, parla di un cambio di pelle, dice: questo è partito, sono diventati. Il GR a dopo.